Buon pomeriggio a tutti, siamo alla 23esima domenica del tempo ordinario e ci troviamo oggi nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo, dove inizia il quarto dei cinque discorsi che Gesù dice e che sono riportati appunto nel Vangelo di Matteo. Quindi dopo il discorso della montagna c'è il discorso missionario, il discorso in parabole e oggi appunto comincia il discorso sulla comunità, con il quale l'Evangelista affronta il problema e il valore della comunità appunto. Al versetto 14 di questo capitolo Gesù dice la volontà del Padre, che è quella di non perdere neanche uno solo di questi piccoli. Una delle situazioni che fanno cadere i piccoli nella fede è l'esistenza di divisioni, di dissidi all'interno della comunità stessa. Per questo Gesù passa dai piccoli ai fratelli, indicando che sono entrambi i componenti della comunità. Il Vangelo di oggi mette al centro proprio il perdono. Se io ho perdonato al fratello, io gli sono fratello, ma lui magari non mi ha perdonato e quindi non è del tutto fratello, è una fraternità a metà. Solo quando lui stesso si ravvede dall'errore e diventa fratello, allora la fraternità è reciproca. Con il perdono si ristabilisce solo a metà la fraternità. Se l'altro non accetta, il perdono resta a metà. Per cui fare in modo che l'altro si ravveda dall'errore è proprio guadagnare il fratello ed è la forma più alta dell'amore. Però la forma più alta dell'amore è come la cima di un monte, sta in alto, mentre noi la mettiamo all'inizio, come la forma più usuale di aggressione all'altro, il dirgli la verità, il dire i suoi difetti, condannarlo, giudicarlo. Chiaramente non è questo lo spirito con cui possiamo intervenire nella vita degli altri. Adesso andiamo allora a vedere il testo. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. L'importanza di conservare salda l'unione tra i componenti della comunità deve essere compreso alla luce di quanto esposto prima da Gesù. Mentre coloro che si allontanano, si smarriscono, vedi la pecorella perduta, dalla comunità vanno cercati e recuperati, ugualmente quanti rimanendo nella comunità sono causa di discordia vanno avvicinati e guadagnati alla fraternità. Il compito del discepolo è quello di avvicinare, non di isolare l'altro. Gesù, richiamandosi e ampliando quanto scritto nel libro del Levitico, che dice «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un altro peccato per lui». Ecco, Gesù dice «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te», e il verbo utilizzato da Matteo a Martano vuol dire «prendo una direzione sbagliata», e lo troviamo solo tre volte in Matteo e ha il significato di appunto di deviazione, direzione sbagliata. Quindi il compito della persona offesa è quello di dimostrare al fratello l'errore compiuto per convincerlo in forma privata del suo comportamento sbagliato, convincerlo, non ammonirlo. Può sembrare strano che Gesù non inviti chi ha offeso a chiedere il perdono alla persona offesa, ma al contrario che debba essere la parte lesa a compiere il primo passo in vista della riconciliazione, ma è solo in questo modo che è possibile guadagnare il fratello. Gesù invita il credente ad assumere lo stesso atteggiamento del Padre, che concede il perdono prima che questo venga richiesto. Per questo Gesù non dice mai di chiedere perdono a Dio, ma sempre di concederlo all'altro. Il discepolo che ha ricevuto un'offesa non deve rimanere chiuso in se stesso, ma imitando il pastore che va in cerca della pecora perduta, deve anche lui andare incontro al fratello che ha sbagliato. Lo spirito con il quale dobbiamo agire nella correzione fraterna non è quello di vendetta, di punizione, di giudizio, di condanna, ma appunto di guadagnare il fratello. Se non prevedo di guadagnare il fratello, tanto vale che non gli dica niente. Normalmente le osservazioni che facciamo producono indurimento nell'altro, perché non sono dello spirito giusto. Solo un grande spirito di amore non indurisce l'altro. Solo davanti a uno che ti accetta, non ti attacca, non approfitta dei tuoi limiti per averti in mano, solo a queste condizioni puoi riconoscere anche il tuo errore, se no li difendi. e continua: se non ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Allora, se il primo tentativo di riavvicinare il fratello è senza risultato perché manca la disponibilità dell'altro ad ascoltare, nel senso che non vuole riconoscere il torto fatto, allora bisogna cercare l'aiuto di una o due persone della comunità. Gesù si rifà a quanto è scritto nel Deuteronomio, dove si dice che un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato. Il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Non si tratta di fare un processo al fratello che ha commesso una mancanza grave, ma di prendere sul serio l'impegno che ogni componente della comunità deve avere nel rendere salda la concordia all'interno del gruppo. L'una o due persone a cui ricorrere non sono dei semplici testimoni, come testi di accusa da presentare davanti al tribunale, ma quei membri della comunità più adatti a convincere l'altro che ha sbagliato. Usare anche la mediazione di altri vuol dire tentarle tutte. Non basta dire che ho provato, non è riuscito, allora lo abbandono. Magari provo con un altro e poi, se questo non basta, proverò ancora in un altro modo. Continua Gesù: se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Il termine tradotto con comunità, assemblea, l'abbiamo già incontrato al capitolo 16, versetto 18, ecclesia, chiesa, intesa come assemblea dei credenti. Il conflitto tra i componenti deve essere portato a conoscenza di tutta la comunità soltanto dopo che siano stati esauriti tutti i tentativi di soluzione, da quello individuale a quello con i testimoni. Chi si ritiene fratello ma rifiuta di comportarsi come tale, impedendo i ricomporsi del dissidio, va considerato come il pagano e il pubblicano. Ciò non significa che viene escluso dall'amore della comunità, ma che questo amore sarà a senso unico da parte di chi ha ricevuto l'offesa. Il testo pone l'accento di nuovo sulla individualità. Sia per te, non viene tirata in ballo la comunità, ma solo colui che è stato offeso, il quale deve continuare ad amare l'altro senza attendere di ricevere qualcosa. Quando l'altra parte resiste all'amore, questo non potrà più essere vicendevole, e il colpevole va amato come si amano i nemici e si prega per i perseguitori. Come Gesù, che non esclude né peccatori né pubblicani dal suo amore, ma mangia con essi per essere come il Padre che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Questo insegnamento conferma quanto già espresso nella parabola della zizzania e della rete. E continua Gesù: in verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. A Cesarea di Filippo, quando Simon Pietro aveva riconosciuto Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivificante, Gesù gli aveva detto: ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ora Gesù estende a tutti i discepoli quanto aveva detto e attribuito soltanto a Pietro. L'espressione presa dal linguaggio rabbinico, legare e sciogliere, ha il significato di insegnare dichiarando vera o no una dottrina, ma in questo contesto, dove si parla di rapporti comunitari, ha il significato di concessione o meno del perdono. Il fratello che non perdona lega l'amore e il perdono di Dio verso di lui. Colui che perdona scioglie questo amore. Continua Gesù: in verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo insegnamento non è sulla fiducia nella preghiera che Gesù ha chiaramente illustrato nel Vangelo di Matteo al capitolo 6, ma sulla necessità dell'accordo comunitario, condizione antecedente alla preghiera, per sperimentare la presenza del Signore. Per questo l'insegnamento viene collocato dopo l'assoluta esigenza del superamento dei conflitti comunitari. I due o tre personaggi riuniti nel nome di Gesù richiamano l'una o due persone chiamate in causa per risolvere il dissidio. La loro funzione di costruttore di pace rende manifesta la presenza del Signore. Il verbo "si metteranno d'accordo" traduce il greco sinfonè, da cui deriva la parola sinfonia. L'accordo o sinfonia alla quale Gesù rimanda non consiste nell'appiattimento delle varie personalità, ma come in una sinfonia ogni strumento è invitato a suonare la stessa melodia pur conservando la sua caratteristica. L'unità alla quale i componenti della comunità di Gesù sono chiamati non è quella di pensare tutti nello stesso modo, bensì di vivere tutti nella pratica dello stesso amore. Nel Talmud si conferma che se due si riuniscono per studiare la parola della Torah, la Shekinah, cioè la gloria di Dio, è in mezzo a loro. Gesù si sostituisce alla legge e la sua presenza manifesta la gloria di Dio. Al centro del Padre nostro c'è la richiesta di avere Gesù come pane di vita quotidiano. Al centro della comunità cristiana non c'è più la legge, per quanto divina, ma Gesù, uomo Dio. Va sottolineata la piccolezza del numero. La presenza di Gesù è assicurata da due o tre persone. Lo stesso non viene detto per le folle. L'Evangelista ha iniziato il suo Vangelo con l'espressione «Dio con noi», riferita a Gesù, e termina con l'assicurazione di Gesù «Io sono con voi tutti i giorni sino al compimento del tempo». Al centro del Vangelo Matteo colloca l'identica assicurazione. Gesù è il Dio in mezzo ai suoi che cammina con la sua comunità, portando a compimento la promessa del libro del Levitico. Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. La presenza del Signore in mezzo alla comunità non riguarda più una promessa al futuro, ma è una realtà presente che tutti possono sperimentare quando si vive in concordia. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, non sarò, io sono. Un pensiero per oggi. Questo brano sembra in contraddizione con il precedente, dove si diceva di cercare la pecora smarrita perché non si perda, o con il successivo, dove si dice di perdonare non 7 volte ma 70 volte 7. Sembra in contraddizione anche con la parabola della zizzania, dove il Signore dice di non strappare la zizzania. Sembra in contraddizione col non giudicare, in contraddizione anche con quello che dice sulla riconciliazione e sul perdono. Se tuo fratello ha qualche cosa contro di te, va prima a riconciliarti con lui. Quindi sembra un brano in contraddizione con tanti altri brani del Vangelo. Addirittura qui si parla di scomunica, quando dice consideralo come un pagano, cioè un peccatore. Cerchiamo di capire che invece non è in contraddizione, ma è il punto più alto dell'espressione dell'amore e della cura del fratello. Il centro di questo brano, infatti, è guadagnare il fratello. Quando Eva partorisce Caino, il primo figlio, dice a Dio: ho acquistato un uomo, perché Caino, dal verbo canà, vuol dire acquistare, ho acquistato un uomo da Dio. Questo è il senso di acquistare, di guadagnare un uomo, una donna, una vita. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.